Grazie mille. Allora, io faccio di necessità virtù e mi autotraduco. Chiaro. Nel senso che parto in inglese, poi mi fermo, ridico le stesse cose in italiano, se volete anche in coreano, così facciamo una cosa globalizzata. So first of all, thank you for inviting me. It's a pleasure for me to be here today in the on same panel with Professor Wasserstrom. It's an honor for me. And I would like to what I would like to do tonight is trying to present the main characteristics of social unrest in China. So basically, I would like to say a few things about what social unrest is in China and why I think that basically, unlike other scholars, actually I am pretty much convinced that social unrest in China is not going to topple the regime. Fatti i ringraziamenti. Quello di cui vorrei parlare stasera è fondamentalmente, diciamo così, le caratteristiche principali dei problemi a livello sociale, delle rivolte sociali che ci sono in Cina, e vorrei soffermarmi sulle caratteristiche generali di queste. E fondamentalmente quello che dicevo è che io sono abbastanza convinto del fatto che questi problemi diffusi socialmente non siano in grado in alcuna maniera di sovvertire la legittimità del regime. In the last few years, actually, many scholars have talked about the possibility that China could run the risk to be invested as the Middle East with the Arab Spring revolts. When I look at that, actually, I think that there are many, many characteristics that are absolutely not similar. First of all, the scale. Most protests in China are pretty much smaller. Protests in China are pretty much decentralized. I would say that protesters in China are usually represented by a homogeneous group, and protests are aimed at gaining redress for material grievances. And actually, protesters stress that they abide by the laws as they are eager to enlist the support of the media and higher level government. Qui ci sono delle caratteristiche, secondo me, a differenza di quanto è stato scritto negli ultimi anni, in particolar modo 2 o 3 anni fa, fanno sì che fondamentalmente la Cina non possa essere vista sotto l'ottica di come molti altri paesi sono stati visti sulla scia delle primavere arabe. Ci sono delle caratteristiche fondamentalmente molto diverse, a mio avviso. In primo luogo, la misura delle proteste, che su una scala che fondamentalmente in Cina è su una scala molto più ridotta rispetto a quelle che si sono verificate nel Medio Oriente, nell'Africa del Nord. Sono più localizzate, decentralizzate. Fondamentalmente coloro che protestano normalmente rappresentano un gruppo particolarmente omogeneo e sono molto poco, diciamo così, organizzati per via ideologica, nel senso che le proteste seguono un filo, diciamo così, particolarmente tangibile, nel senso si protesta per delle conquiste che sono facilmente toccabili con mano. Can I have the first slide? Sorry, Jeff.
That's
Yeah, that's right. Yeah, thank you. Faccio un po' di confusione a fare questa doppia.
Te la faccio io, la posso fare io.
Me la fai te?
Sì.
Grazie mille. When we talk about social unrest in China, we need to understand that basically this kind of social unrest, as I write in this slide, has been increasing at an alarming rate. What I mean here is that if we refer to the 80s, actually we have no data about social unrest in China. Simply we have no numbers about social unrest in China. When we deal with the 90s, actually what we know is that in the 90s there were almost something like 80,000 incidents in the whole country. And now, more or less in the last few years, actually these incidents have grown and have become something like 180,000 in 2010, if we refer to Chinese data. But I'm sure that nowadays there are much more incidents that than those in 2010. So as you can see, basically these kind of social unrests have grown along the last three decades.
Le rivolte sociali in Cina sono aumentate in modo preoccupante negli ultimi decenni. Per quanto riguarda gli anni 80 non ci sono dati, però negli anni 90 già sono state, diciamo, ci sono già i dati, sono state registrate 80.000 proteste in Occidente, diciamo proteste di vario genere in tutto il paese, mentre negli ultimi anni, per esempio nel 2010, sono state registrate 180.000 proteste, secondo i dati ufficiali cinesi, ma ragionevolmente oggi sono molte di più. Quindi c'è un aumento consistente negli ultimi tre decenni delle rivolte sociali in tutto il paese.
Perfetto, molto meglio di me. Actually, the question that at this point must be asked is whether this kind of social unrest in China is or will be responsible for the decrease in the legitimacy of the Communist Party. And actually, I'm convinced that they won't be responsible for any kind of decrease in legitimacy of the Communist Party. And this kind of line of reasoning, basically, in my opinion, originates from the fact that many of my colleagues actually look at social unrest, and I don't know if Jeff agrees on this point or not, but many of my colleagues actually look at social unrest merely as a form of resistance. Well, actually, at the beginning of my career, for many, many years, I have been focused on civil society, mainly in the Korean Peninsula, but also in China. And I became totally convinced of the fact that social unrests are not only a form of resistance, but they are a form of political participation as well. And that is exactly what they are in China. We can't talk about the fact that this kind of social unrest originates from the fact that the population is not doing well. It's not only about that. What we need to understand is that this kind of social unrest originates from the fact that there are no good channels of communication between the population and the government.
La domanda a questo punto da porsi è perché se queste rivolte sociali saranno responsabili in un certo momento di una diminuzione della legittimità del Partito Comunista Cinese all'interno del paese. Secondo me non è così, molti miei colleghi considerano le proteste sociali come una forma di resistenza, una resistenza formale, però nella mia carriera io ho studiato la società civile e le proteste appunto all'interno in Asia, diciamo le società asiatiche, soprattutto nella penisola coreana e in Cina, e devo dire che secondo me non si tratta di una proteste meramente formali, ma si tratta proprio di tentativi di partecipazione alle decisioni politiche, alle scelte politiche. Quindi queste proteste non ci sono solo perché la popolazione, o non principalmente perché la popolazione vive delle forme di disagio, ma perché non ci sono dei buoni canali di connessione tra il governo e la popolazione, di connessione intesa come comunicazione e risoluzione dei conflitti, e quindi queste proteste appunto ci sono per questo motivo principalmente.
But at this point, can I have the following slide, please? At this point, actually, in order to understand something more about social unrest activities in China, actually, we need to classify different dimensions if we really want to understand what is social unrest in China. And actually, there are different dimensions. The first one is the geographical location. Something has happened in China in the last few years, which is a sort of switch in the location of social unrest activities from the countryside to cities. Cities at this point are the main hotspots for social unrest in China, and this is becoming pretty much hard for the government, for the Chinese government, because social unrest in the cities cannot be contained so easily as in the countryside. Then, of course, we have the motivation for protest, the reasons why people protest. And actually, I think there are three kinds of different reasons. The first one is the redress for grievances. The second one is anger venting and anti-system protests. Well, actually, in China, we need to focus on the first group, not on the other two groups. We basically don't have any kind of anti-system protests, or we have that kind of protests only very, very rarely. But the first group is particularly important. And actually, what I mean is that the majority of incidents in China when it comes to social unrest activities tends to involve occupational groups protesting about unfair treatment or harm to their interests.
Per capire meglio la natura delle proteste sociali in Cina bisogna fare una classificazione tra le diverse dimensioni. Prima di tutto la posizione geografica di dove avvengono le proteste è molto importante. Infatti bisogna notare che negli ultimi anni sta accadendo qualcosa in Cina di importante, cioè uno spostamento del numero, dell'entità delle proteste dalle zone agricole, cioè dalle zone rurali alle zone urbane. E quindi le zone urbane, le città, le metropoli stanno diventando sempre più dei luoghi di protesta sociale importanti. E questo rappresenta una sfida, quindi una difficoltà per il governo, perché è molto più difficile gestire le proteste che avvengono nelle città rispetto a quelle che avvengono nelle campagne. E inoltre queste proteste si verificano nelle zone urbane hanno due caratteristiche, si possono essere raggruppate in due gruppi diversi. Il primo gruppo sono quelle che organizzate per protestare contro dei trattamenti considerati non giusti o contro danni a degli interessi, rispetto a degli interessi. E le altre invece proteste possono essere considerate come proteste antisistema, cioè che vogliono mettere in discussione l'intero sistema e che eventualmente vogliono appunto cambiarlo. Diciamo che queste ultime proteste avvengono solo raramente, ma quelle maggiori, il numero più importante di proteste nelle zone urbane cinesi attualmente sono quelle che vogliono trasmettere un messaggio di trattamento ingiusto oppure di danneggiamento di interessi. Queste sono appunto quelle più consistenti.
What are the main strategies? When you look at social unrest, basically you need to look at the actors, you need to look at the strategies, you need to look how people protest against the government. Well, actually, in China we have, I'm convinced that basically we have three different strategies. The first one is peaceful demonstration, and this is basically how Chinese protest. Then we can have some sort of disruptive actions, and then we can have violence. I looked at the statistics a few days ago, and the last statistics, last figures, tend to make us believe that Chinese actually don't use any kind of violence during their protests, or very rarely. Actually, sometimes even the government may channel some forms of violence. If you, for example, think about the confrontation between China and Japan and that kind of issues. But peaceful demonstrations are always used in order to demonstrate and in order to have these kind of social unrest activities. Then something about the degree of organization. Well, actually, in China, you need to be organized if you want to be protest against the government. For example, you can't have spontaneous activities. If you have spontaneous activities, well, actually, the government or the police can eventually react in a violent way in order to control these kind of social unrests. And then we have some sort of homogeneity or heterogeneity in social unrest activities. Well, actually, if you are we tend to have in China a lot of homogeneity when Chinese people protest. But that means that basically they are not always successful with their activities of protest.
Se pensiamo alle strategie che chi protesta adotta per protestare appunto ci sono appunto contro il governo, cioè le strategie di chi protesta contro il governo, abbiamo tre diverse strategie. Una di queste è la dimostrazione pacifica, la seconda sono le proteste violente e che hanno un impatto appunto più violento sulla società. E secondo le statistiche, e non ho capito se il 10%, era 10%?
Il 4%.
Ah, il 4%. Il 4% dei cinesi non sceglie di protestare in modo violento, quindi le proteste violente sono in realtà molto rare. E quello che succede in realtà è che il governo può talvolta fomentare forme violente di protesta, e basta vedere quello che è successo quando ci sono state le proteste contro il Giappone alcuni anni fa, erano appunto violente fomentate dal governo, e però bisogna dire che quelle pacifiche sono appunto il numero maggiore. Quando invece si parla di grado di organizzazione come appunto terza strategia protesta, bisogna pensare che in Cina c'è questa necessità di organizzarsi, perché le proteste spontanee non sono ammesse, cioè in caso di protesta spontanea, di movimento spontaneo, il governo può intervenire anche in modo violento per reprimerle, perché appunto non sono ammesse per legge. E quando invece parliamo di omogeneità e di eterogeneità delle forme di protesta, io direi che c'è molta omogeneità, e questo non è sempre positivo, però non ho capito l'ultimo punto, non è sempre positivo.
L'omogeneità naturalmente la riferisco alle formazioni di coloro che protestano, quindi non ci sono differenti istanze che vengono poste nello stesso collettore, ma si protesta tutti per una stessa issue, e quindi naturalmente la forza della protesta perde di tensione per certi versi. Can I have the following one? For what kind of issues Chinese protest? And these are the main issue for what Chinese people actually protest, and this is of course pretty much understandable. 65% of the total forms of social unrest in China are depend on land disputes. So that's possibly the most important issue for which Chinese people protest, for a lot of reasons. I don't know, just to make an example, actually the government may decide to expropriate some lands in some corners of China, and what they do is actually going there, informing the population, and then actually giving them a very limited amount of money. And of course, people who have everything there, their houses and all their belongings, actually start to protest. And this is the most important issue for which they protest. And we have environmental degradation. If you live in a certain place and tomorrow morning somebody comes and tells you that a new company is going to establish there a firm which produces, I don't know, biological something, well, actually you are not happy at all, and of course you start protesting. And then we have labor conflicts, which must be taken into account in a country like China. If you know something about the internal migration in China, well, actually, this is why they protest, because, of course, if they go from, I don't know, Shaanxi to Guangdong to work, well, actually, they would like to have, you know, a lot, they would like to see their rights be taken into account, while it is not always the case in China. And so they start protesting. And of course, what is absolutely difficult in China, and I would say this is an institutional failure, is the fact that institutions in China many times are not ready, I would say, to address grievances. And this is a huge problem in the country.
Per quanto riguarda i temi delle proteste, si può dire che il 65% delle proteste totali in Cina, e questo è anche comprensibile, dipende dalle dispute relative alle proprietà terriere, alla terra. Quindi questa è la più importante tematica per cui i cinesi protestano. Per fare un esempio, si verificano spesso delle espropriazioni di terre da parte del governo e in varie parti della Cina. Queste espropriazioni pongono dei grossi problemi, perché spesso chi viene appunto interessato dall'espropriazione perde la casa e le proprietà e riceve delle compensazioni in denaro molto basse quando le riceve. Il secondo tema delle proteste è l'ambiente, i problemi ambientali, Per esempio, spesso succede che il funzionario governativo bussa alla porta appunto del cittadino, diciamo, del contadino, dipende dall'area, dicendo che da mese dopo verrà costruita un'azienda che produrrà, per esempio, cose secondo standard biologici, però poi si viene a sapere che invece è altamente inquinante, e questo è un altro motivo molto importante per cui i cinesi protestano. Un altro motivo sono le questioni di lavoro, e questo è collegato al fenomeno della migrazione interna. Non so se sapete che la migrazione interna in Cina è un fenomeno importantissimo. Per esempio, il lavoratore che si sposta dalla provincia dello Shaanxi alla provincia del Guangdong ha diciamo, un'attenzione particolare verso i suoi diritti nel posto di lavoro, diritti che spesso non vengono rispettati, anche perché viene da fuori, quindi magari si pensa che è più semplice non rispettarli, non è come vengono rispettati. In questo fenomeno delle proteste sociali in Cina, secondo me, c'è un fallimento da parte delle istituzioni che, secondo la mia opinione, non sono pronte ad affrontare e a gestire le proteste e le richieste da parte dei cittadini che protestano.
Now, I will try not to take too much time, actually, to leave the floor to Jeff. But so I will go directly to conclusions. What must be said is that I think, paradoxically, that in the future, social unrest in China will grow. It's not going to be reduced, but it will grow, for different reasons, of course. And I have a few reasons, actually three. The first one is that local officials are responsible for, you know, huge parts of social unrest in China, because they are absolutely, in most part of China, they are absolutely corrupted and politically inefficient. But, in my opinion, what will happen is that local officials are unlikely to change. And so, basically, this is they are not to change the behavior of maximizing income for organizational or personal gains. And these must be absolutely taken into account. The second reason is that the central government has become more intelligent, pass me this kind of expression, in China. And actually, how the central government reacts to this kind of social unrest, the reaction of the central government to social unrest in China has changed a lot in the last few years. Actually, the central government in China is accepting, in a way, this kind of incidents, unless they become pretty much violent. At that time, they react. But it's not like it was in the 80s, for example. Okay, so everything has changed, and the central government has become more relaxed in that sense. And then, of course, there is something in China that is censored, controlled, and everything else. This is called the web, internet, and even though I don't think that internet in China can be as important as it was in the Middle East or in Northern Africa during the Arab Spring revolts, actually what I think is that, of course, Chinese people have started to have access to information, and of course you can't stop that flowing of information. And so naturally they can be critical to the regime.
Sono cose, quindi cercherò di andare un po' più veloce. Io, se volete appunto la mia opinione, io penso che nel futuro il numero di proteste sociali in Cina crescerà, non c'è nessun segno che possa farci pensare che ci sarà una riduzione, ma ci sarà appunto un aumento. Le ragioni di questo aumento sono fondamentalmente sono tante. Una di queste è il comportamento dei funzionari locali, che sono i responsabili, funzionari locali, quindi delle varie province e regioni cinesi, che sono i responsabili della maggior parte, comunque, di una grande fetta di proteste in Cina. E perché? Perché c'è un problema di corruzione e un problema di inefficienza. E queste due problematiche, secondo me, appunto, non cambieranno. Perché? Perché i funzionari locali sono propensi a massimizzare i profitti che vengono dalla loro appunto attività di funzionario governativo, E perché, appunto, essendo lontani dal centro, non avere più libertà di manovra, e nello stesso tempo il governo centrale è diventato, passatemi questo termine, più intelligente, nel senso che la reazione del governo alle proteste sociali è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Il governo sta accettando sempre di più questo tipo di incidenti e non è più come negli anni Ottanta, in cui reagiva molto spesso anche violento, ma è più rilassato. E inoltre c'è un'altra sfida che si pone al governo centrale, soprattutto negli ultimi anni, che è il web, che nonostante sia censurato e l'espressione appunto dei cinesi sul web sia limitata, però comunque rappresenta una sfida per il governo centrale, nonostante, secondo la mia opinione, non è così importante, o comunque non rappresenta un canale così importante come quello che come lo è stato nel caso delle primavere arabe. Nello stesso tempo i cinesi appunto hanno sempre più accesso al flusso di informazioni, a quello che viene da fuori, e questa è una sfida per il governo molto forte, quindi un altro elemento per cui secondo me non cambieranno non diminuiranno le proteste in futuro.
And then, finally, as I was saying at the beginning, are these social protests, these social unrests going to topple the regime? I don't think so. I'm pretty much convinced that these kinds of manifestations, these kinds of social unrests, activities are not enough to topple the regime and eventually, as many hope, transform China into a democracy or something else, just a different form of government. But actually, I think that these kind of protests are absolutely unlike to topple the regime for three main reasons, in my opinion. The first one is that growing protests actually may not signify the rise of rights consciousness, as we call it in the West, but the assertion of economic rights. And these economic rights stem from the state's ability to deliver prosperity to the population. And this is absolutely crucial. And to deliver economic goods to society. So this is a central point, in my opinion. The second reason is that basically central authorities nowadays can intervene, they intervene many, many times before an incident gets out of hand. So before something worse can happen. And of course, they have started to punish local officials. If they are responsible for what happens in certain regions of China because they are corrupted and inefficient, as I said, they must be punished by the central government. And that is exactly what the central government has started to do. And the third one is the ability of the central and the local governments to handle social unrest. This kind of ability is absolutely improving in different forms. And one of these forms is, of course, the fact that in China, for example, riot police is becoming more and more pivotal for this kind, in order to control this kind of activities. Thank you.
Per tre ragioni fondamentali. La prima è che queste proteste, fondamentalmente, non la maggior parte di queste proteste non sono un segno di di acquisizione di consapevolezza da parte dei cinesi rispetto ai propri diritti, ma sono soprattutto un'affermazione di diritti economici. E per il governo centrale questo è molto importante, perché se la popolazione è consapevole rispetto ai propri diritti economici, questo vuol dire diritti in ambito economico, questo vuol dire che è importante per la crescita economica, siccome questo è un punto a cui il governo tiene molto, è molto importante, tenere nel capire che non c'è una consapevolezza di un aumento di diritti, ma c'è una richiesta rispetto ai diritti economici. Nello stesso tempo è anche vero che il governo centrale interviene solo quando, soprattutto negli ultimi tempi, solo quando la protesta, quando l'incidente sfugge di mano, cioè da segni sfugge di mano, e nello stesso tempo punisce sempre di più quei funzionari locali.
Prima che sfugga di mano.
Prima che sfugga di mano, di mano e punisce quei funzionari locali che sono i maggiori responsabili delle proteste, e il governo ha cominciato a punire proprio loro. Quindi questa abilità del governo, sia centrale che locale, di gestire le proteste si vede anche nell'utilizzo sempre più efficace della polizia antisommossa, che è addestrata sempre meglio ed è sempre più importante nella gestione di queste crisi.